Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, l'anno liturgico volge al suo termine. Domenica prossima celebreremo la festa a noi cara di Cristo Re, Re dell'universo, Re di ogni cosa, Re soprattutto dei nostri cuori che lo amiamo. E in questo tempo la liturgia ci invita a levare gli occhi verso il suo ritorno. E siamo invitati con la sposa che è la Chiesa e di cui noi siamo membri vivi e lo Spirito a invocare, a supplicare, a gridare: vieni, vieni Signore. E Lui commosso ci risponde: verrò presto. Siamo davanti a questo evento degli eventi, del suo ritorno, quella che viene chiamata la parusia, verso la quale tutta la storia tende inconsapevole, ma noi con consapevolezza e con desiderio e con amore. E di questo giorno ci ha parlato il profeta Malachia nella prima lettura, e ne ha parlato con quella ambivalenza di termini che sono dovuti, doverosi, quando si parla di Lui, di Cristo, perché Lui è la pietra d'inciampo e la pietra dove ci si eleva. Lui è per la, come dirà Simeone, è qui per la risurrezione, ma anche per coloro che non l'accolgono, per qualcosa che è meglio non nominarlo. E quindi questa ambivalenza di significato, questa ambivalenza di portata, di caratteristica di questo giorno, che sarà un giorno, come ci ha detto Malachia, rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia, e quel giorno venendo li brucerà, un giorno tremendo per loro. Ma per i cultori del suo nome quel giorno sorgerà con raggi benefici e vedranno il sole di giustizia, il nostro Signore. Giorno atteso da chi lo ama, non è atteso da chi non lo ama. Come fai a non attendere quel giorno in cui sarà manifestata la sua gloria, sarà manifestata la sua potenza, quel giorno in cui dove i ginocchi, volendo o nolendo, dovranno tutti piegarsi? E colui che venne un giorno nell'umiltà e fu umiliato, sbeffeggiato, deriso, e continua a esserlo attraverso la sua Chiesa, che prolunga la sua passione, la sua umiliazione, attraverso quelle persecuzioni che mai le mancano da quei suoi nemici che vorrebbero vederla distrutta. Ecco, come fai a non desiderare quel giorno se lo ami? Se sarà il giorno in cui si svelerà la sua persona, in cui lui manifesterà la sua gloria, se lo ami, come fai a non desiderare quel giorno? E la Chiesa nella sua liturgia, nei suoi tempi liturgici, invita in particolare in questi tempi conclusivi dell'anno liturgico, è il tempo di Avvento, a ridestare in noi questo desiderio, questa speranza, questo amore di attesa verso colui che amiamo, nostro Signore, il crocifisso, il morto, che è risorto e vive in ciascuno di noi e vuole vivere la sua vita con maggiore potenza, con maggiore attività impedita dalla nostra mancanza di fede, dalla nostra disattenzione alla sua presenza, dal nostro piccolo e povero amore. E allora ecco, protesi verso questo giorno in cui lui ritornerà, e mi ricordo quando San Giovanni Paolo II andò per la prima volta in Sud America, non ricordo però qual era la nazione, e io rimasi impressionato, no? Per quello che combinarono in quella nazione, per quella visita, fecero di tutto, strade nuove, i palazzi li rimisero a nuovo, tutte le persone impegnate a che il Papa potesse incontrarsi con un paese che anche attraverso le sue strutture, anche attraverso le sue strade, le sue case, dicesse al Papa: noi ti vogliamo bene, noi siamo contenti che tu sei venuto, no? E io rimasi colpitissimo da questo e feci una meditazione appunto sulla missione della Chiesa. Qual è la missione della Chiesa? È proprio questa: fare in modo che quando lui verrà trovi un mondo che lo attende con amore, trovi persone piene di amore per lui, trovi il minor numero possibile, direi, speriamo e impegniamoci per questo con la nostra santità, con la nostra dedizione, con la nostra fede, con il nostro amore, che non trovi nessuno che sia impreparato a quel giorno, perché come lui stesso dice in una parte del Vangelo, no? Mangiavano, bevevano, dormivano, vendevano, come ai tempi di Lot, come ai tempi di Noè, e verrà improvviso il figlio dell'uomo. Quando? La domanda che nasce spontanea nel cuore dei suoi apostoli e di chi lo stava a ascoltare: quando avverrà questo, Signore? È la sua risposta. E una risposta logicamente evasiva, perché non sarebbe stato giusto che avesse detto quella data, che avesse fornito le coordinate del tempo che avrebbero visto la chiusura di questo tempo per l'introduzione di quei nuovi cieli e di quella nuova terra dove le cose vecchie saranno passate, le lacrime saranno asciugate e sarà gioia per sempre. Come dicevano i profeti, dove i bambini potranno giocare nella buca dell'aspide, dove tutto sarà bello, tutto sarà nella santità, nella gioia. Ma sapere quel giorno significa, non sarebbe stato giusto, perché non avrebbe tenuto elevata l'attesa, perché se tu sapessi che lui viene tra 100 anni, decadi nell'attesa, perché sai che fra 100 anni non ci sarai. E allora, e lui ha voluto che ogni tempo e ogni uomo in ogni tempo lo attendesse con fervore, lo attendesse con amore, che ogni uomo nella sua chiesa, ogni donna nella sua chiesa, con la voce della sposa gridasse: vieni, vieni Signore, perché ho bisogno di te. Ma vieni soprattutto perché desidero vedere la tua gloria e vederti glorificato, esaltato da questo mondo che non vuole essere lo sgabello dei tuoi piedi e che invece lo diventerà volente o nolente. E la Chiesa dovette superare nei primi secoli la grande delusione di aver interpretato male le parole di Gesù e di aver identificato nel loro tempo il suo ritorno, anche attraverso questo Vangelo dove Gesù parla di questo tempio di cui ammiravano la portata, la bellezza, e lui dice: guardate che non vedrete fra poco né pietra su pietra che non verrà distrutta. E poi parlerà anche della fine. Allora questi due discorsi di Gesù della fine del tempio e della fine del mondo, perché questo mondo finirà e non sarà per il buco d'ozono, non sarà a CO2, no, sarà perché sarà arrivata il suo tempo e il libro sarà chiuso, il libro della vita sarà chiuso. E loro, ecco, erano delusi perché lo aspettavano da un momento all'altro, in questa attesa decaddero perché non arrivava. E allora il Signore fece sorgere in quel tempo un suo profeta, un suo araldo, un evangelista, Luca, di cui stiamo per concludere la lettura quasi continuativa in questo anno liturgico C, che è stato l'Evangelista della speranza, per ridestare una Chiesa smorta, una Chiesa delusa, una Chiesa avvilita, ha fatto venire Luca con il suo Vangelo per ridestare alla speranza e far comprendere ai cristiani come il Signore non ha cessato di essere presente. Quel viaggio che lui ha iniziato da Nazareth a Nazareth verso Gerusalemme, lo continua la Chiesa fino ai confini del mondo, ai confini del tempo, lui presente, risorto e vivo, fino al giorno in cui non ritornerà e ci prenderà con sé. E allora ecco Luca con il suo Vangelo, che appunto ha come tematica particolare la gioia di quello spirito che riempie il vuoto della sua presenza fisica e ci proietta verso il suo ritorno nell'operosità di una Chiesa che ricerca il suo regno. Domenica prossima celebreremo la festa di Cristo Re. Il regno di Dio è già in mezzo a noi, quel regno di Dio che ogni cristiano è chiamato a costruire fattivamente, quel regno di Dio che in secoli passati ha avuto anche l'opportunità, attraverso la fede di popolazioni intere, di esprimersi anche attraverso delle strutture sociali. E oggi abbiamo perso anche questa fede forte nella possibilità, per la potenza dello Spirito, la conversione dei cuori, la santità della Chiesa, che questo regno possa diffondersi nel mondo anche attraverso quelle che sono le strutture sociali e politiche. Abbiamo perso questa fede, ce l'ha fatta perdere lo scoraggiamento di un dilagare della menzogna, di un dilagare della ingiustizia, ad un dilagare della corruzione, ma noi non dobbiamo perderlo. Ed è bello vedere che nonostante si voglia estromettere Dio dal cuore, dalla mente di tutti e soprattutto dei nostri bambini, ci sono nazioni qua e là che riscoprono l'importanza di questa testimonianza anche sociale di Cristo, perché qui ci stanno facendo nascondere, mettendoci addosso un senso di colpa per aver salvato questo mondo, ingigantendo le mancanze dei poveri uomini della Chiesa che attraverso tutti i tempi ci sono stati, ma che non hanno mai oscurato il grande bene che ha fatto la Chiesa attraverso i suoi santi, la gente semplice che ha amato fino alla consumazione il sacrificio, nella donazione, nel servizio ai più poveri, ai malati. E qua e là noi vediamo, soprattutto adesso in Sud America e in altri paesi, che politici hanno il coraggio di esprimersi con plateale, manifesta fede cattolica e fede cristiana, affidando i loro paesi al cuore immacolato di Maria. E questo è bello, e questo è bello. Allora chiediamo, avvicinandoci verso questa conclusione dell'anno liturgico, che la Madonna ci aiuti a ridestare in noi questo amore, no? Questo amore che ci deve portare a una visione non pessimistica della vita. Le cose vanno bene? Oh, io conosco tanti che continuano a dire che non c'è un problema, è tutto tranquillo, tutto, c'hanno certe bistecche davanti agli occhi. No, le cose vanno male. Ci sono problemi gravi, gravissimi, che non vi sto a elencarli. Basta aprire un pochino gli occhi e non fargli struzzi, no? Ma questo mi deve portare alla depressione? Mi deve portare allo scoraggiamento? Mi deve deprimere? No! E questo è il bello della nostra fede. Come ci ha detto Gesù, tutto questo e anche questa nostra situazione è una situazione nella quale siamo chiamati a che cosa? A rendere testimonianza. Testimonianza di che cosa? Che lo amiamo. Che lo amiamo sul serio. E allora ogni circostanza della nostra vita, anche quelle più schiaccianti, più umilianti, più deprimenti, più di più oppressione e persecuzione, che oggi non è solo di fuori ma anche di dentro, ogni situazione di questo genere mi deve portare a dire: eccomi Signore, eccomi, sono testimone e non mi tengo indietro. Perdo la vita, eccotela. Perdo il mio lavoro, tu sei provvidenza. Perdo gli amici, tu sei l'amico. Perdo la salute, sei tu la mia salvezza. Pronti a tutto pur di non perdere lui, ma non solo non perdere lui, pronti a tutti pur di dare testimonianza al suo amore, di dire: io credo in lui, io sono uno di quei baciapile bistrattati, io sono un bigotto, sì, e lo amo. E tu chi sei? Cominciamo a svegliarci. A questi che ci prendono in giro, che ci... Sì, va bene, io so tutto questo, ma dimmi un po', tu chi sei? Tu in chi credi? Tu in chi speri? Nella... come la chiamano, mo? Manca la parola. Gea, lì. Madre Terra o un'altra cosa lì. Un altro modo per dire la terra, no? In che credi tu? In chi speri? In chi ti affidi? Cosa farai dopo la morte? E li spiazzi. Cominciamo a elevare il capo. Cominciamo a manifestare il nostro santo orgoglio cristiano. E di fronte a chi ci sbeceggia sappiamo dare una risposta semplice, come quella che diede Gesù quando gli diedero uno schiaffo. Perché mi stai schiaffeggiando? Qual è il motivo? E saper dare delle risposte a questo mondo che non crede più, a questo mondo che noi non possiamo amare. Ricordiamoceli, il mondo, dice Giovanni, non possiamo amarlo, perché se ami il mondo non ami Dio. Il mondo dell'effivano, del vuoto, dell'insignificanza, della vanità, della menzogna, non puoi amarlo. Devi amare Dio, devi essere Lui il primo nel tuo cuore a essere amato, riverito, servito e lodato. Ecco, allora chiediamo proprio alla Vergine Maria che ci aiuti, ci spinga a correre, come diceva Paolo, no? Noi che ti attendiamo con amore, riferito a quelli che ti attendono con amore, che hanno combattuto la buona battaglia, che hanno terminato la corsa e noi vogliamo terminarla nella fede. Come diceva Teresa d'Avila, voglio morire figlia della Chiesa, figlia della fede. E hanno ricevuto la corona, hanno ricevuto il premio. Ecco, che Maria ci aiuti ad andare con entusiasmo e a correre verso quel giorno, trascinando dietro di noi il maggior numero di persone. Amo. E mi sono ricordato, Gaia la chiamano adesso, no? La terra, Gaia, no? La madre. Poi pensavo, ci avete in mente quella stupenda collina in Polonia, la collina delle croci, no? Quando c'era la persecuzione comunista, quante croci su quella collina e poi hanno fatto la chiesa. E poi pensavo al bel santuario che abbiamo della Santissima Trinità. Quando si arriva ci sono tutte quelle croci, no? Piantate. E adesso i cristiani non piantano più le croci, piantano gli alberi. Signore, abbi pietà di noi. Attenzione, che quando si perde la fede, e noi siamo non in una crisi qualunque, su Cristo, noi siamo in una crisi di fede paurosa in Dio. Quando si perde la fede nel Creatore, si idolatra la creatura, perché l'uomo ha bisogno di una divinità. Attenzione a questa deriva pagana che sta coinvolgendo parte della Chiesa che non ci aspettavamo, che sta coinvolgendo in questo paganesimo, in questa idolatria della terra che è sconvolgente. Allora, come dicevo prima, questo non serve per deprimerci, ma serve per affermare ancora di più la nostra fede in Lui, il vivente, il risorto, presente nell'Eucaristia, sempre più vilipeso, dalla disattenzione, dai culti pagani che fanno nelle chiese, davanti a Lui risorto e vivo, da certe schifezze durante le Eucaristie che si stanno propagando qua e là, pure danze omoerotiche hanno fatto durante la messa. Che dire di più? Questo cristianesimo impazzito, ma Lui è risorto e vivo e ci guarda. E ci guarda così e ci dice: ma quando è che la finite? Quando è che la finite? Non avete capito che quando torno le cose saranno ben diverse, come ho già detto nella predica e non mi ripeto, no? Allora con la sposa gridiamo e con lo spirito gridiamo: vieni, vieni presto, Signore. E Lui commosso ci risponde: verrò presto. Coraggio. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Grazie.